non posso non fare un preambolo all'inizio di questo percorso di riflessione, rinnovando ancora una volta il mio saluto al carissimo Padre Angelo, che è stato anche mio rettore in seminario, quindi il mio saluto si associa anche ad una sincera gratitudine per il suo lavoro paziente, dedito alla crescita, alla maturazione, al discernimento dei seminaristi di ieri, oggi suoi confratelli, tuoi confratelli. Caro Padre Angelo, grazie, questa è una bella occasione per potertelo dire con affetto, con sincerità fraterna. E insieme a te saluto il carissimo Don Henry, tuo viceparroco, vicario parrocchiale in questa splendida comunità di Aci Sant'Antonio, che ho avuto la grazia di servire per i miei primi 5 anni di sacerdozio, e come non salutare affettuosamente anche il caro diacono, oggi diacono, Piero Pennisi, anche lui in questa comunità davvero un riferimento prezioso. Grazie a tutti voi per l'affetto che sempre mi avete manifestato, e anche con questo invito sicuramente c'è dietro anche quell'affetto che ricambio con tanta gioia, con tanta stima e con tanta gratitudine al Signore. Preambolo concluso, ma potremmo parlare anche per ore di quella che è stata la mia esperienza qui, insieme al carissimo Don Vittorio Rocca, che è stato davvero per me anche una guida all'inizio del sacerdozio, davvero intelligente, di grande spessore, di grande riferimento. Vi porto sempre nel mio cuore e nella mia preghiera. Questa paura che stiamo vivendo certamente non riesce a spegnere la gioia che c'è nel mio cuore, che c'è nel vostro cuore, per onorare, nel prepararci ad onorare il grande Antonio Abate. Ed è bello vedervi qui, nonostante il clima, nonostante la tensione. Un ricordo speciale non possiamo non farlo in questa prima sera di novena per il fratello del presidente del comitato Barrica, che proprio purtroppo, ahimè, è caduto vittima del Covid. Chi era Antonio? Che cosa ci chiede Antonio? In queste 9 sere cercheremo di cogliere, come già ci ricordava, ci introduceva il carissimo Padre Angelo, cercheremo di cogliere gli elementi della sua vita che ci in qualche modo avvicinano a realizzare e concretizzare quello stile sinodale che la Chiesa ha voluto inaugurare. Ma prima di ciò vogliamo innanzitutto prendere consapevolezza che siamo tutti quanti in ricerca di un volto, del volto dell'altro con la A maiuscola, il volto di Dio, che si riflette certamente anche dal volto dei santi, quel volto di Dio che ci definisca nella nostra responsabilità, oggi più che mai. È il tempo della responsabilità. Oggi più che mai è il tempo di vivere davvero la nostra libertà in relazione alla libertà dell'altro con molta attenzione, appunto con molta responsabilità. E Sant'Antonio Abate senz'altro ci aiuta. Noi che lo cerchiamo, noi che vogliamo essere sempre più suoi devoti, non possiamo fare altro che guardare al volto di Antonio per ricollocarci nella nostra dimensione più autentica di figli, di fratelli in cammino, di devoti che non si vogliono solo fermare ad essere devoti religiosi. Che vuol dire questo? Cosa ci sta dicendo con queste parole Padre Santo? Facciamo la festa, onoriamo Sant'Antonio e tutto finisce lì. Ma piuttosto invece vogliamo lasciarci raggiungere dal volto di questo Antonio che noi tanto veneriamo e amiamo, perché lo riteniamo e perché lo possiamo ritenere davvero un padre. Un padre. Un padre per la nostra vita. Un padre per il nostro cammino di fede. Allora vedete che la prospettiva cambia. non solo devoti religiosi, o meglio, non basta essere devoti religiosi che si accontentano, ed è giusto, certamente ci vuole della festa, anche se quest'anno la pompa esterna non c'è, ahimè, ma devoti credenti che si lasciano in qualche modo raggiungere nella loro vita dallo sguardo di Antonio, interpellare nelle loro scelte, nel loro stile quotidiano, nella loro vita di tutti i giorni. Ed è bello iniziare questo itinerario di preparazione proprio con la solennità del santo battesimo di Gesù. Chi sono i santi se non coloro che hanno assecondato il battesimo, il dono della santità, il dono della vita di Dio? Ma su questo rifletteremo domani. Stasera invece vogliamo iniziare a cogliere alcuni aspetti della vita di Sant'Antonio. Dicevamo, la sua vita è ricca di elementi che ci aiutano ad approfondire il senso del sinodo, a partire dal luogo dove lui ha vissuto, a partire dalla esperienza di ascolto che lui ha fatto della parola di Dio, a partire dall'incontro che lui ha sperimentato con il Signore, a partire dal discernimento che lui ha saputo praticare e ha insegnato anche ai suoi discepoli. Questi sono i verbi del cammino sinodale: incontrare, ascoltare, discernere, che ritroviamo nella vita di questo grande santo. E per prima cosa vogliamo innanzitutto metterci in ascolto della parola di Dio, così come ha fatto lui. Il suo cammino, il suo itinerario, la sua grandezza è iniziata proprio a partire dall'ascolto di quel brano famoso della parola di Dio: Si vis perfectus esse, se vuoi essere perfetto, lascia, vendi tutto, dallo ai poveri e poi seguimi, se vuoi essere perfetto. Questa sera la parola di Dio ci raggiunge nella nostra concretezza, nella nostra realtà storica così provata. Ed è bello che ci raggiunga attraverso espressioni di consolazione, di conforto. Consolate, consolate il mio popolo. Abbiamo sentito così esprimersi il profeta Isaia. In un periodo in cui Israele viveva l'esilio, in qualche modo troviamo anche delle affinità con la nostra condizione, troviamo delle affinità con la nostra situazione storica contingente, viviamo un altro tipo di esilio anche oggi, e noi stasera il Signore ci dice: io voglio consolarvi, io voglio parlare al vostro cuore, voglio aprire i vostri occhi, il vostro sguardo ad una speranza concreta, ad una speranza che non è una chimera. Mi piace associare sempre a questo brano due esperienze. La prima esperienza, quella di Maria Santissima, del suo Magnificat, il canto del Magnificat di Maria elevato al Signore, che viene espresso in un contesto storico in cui tutto sembra invece dire l'opposto rispetto a quello che la Vergine Maria ha pronunciato nella sua preghiera. L'anima mia magnifica il Signore, perché ha spodestato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati. Ma noi sappiamo bene che nel suo periodo storico tutto questo in realtà non c'era, perché nel suo periodo storico c'era la prepotenza, c'erano i poveri che erano ancora più poveri. Nel suo periodo, nel periodo in cui ha vissuto Maria, ecco, sicuramente un riscontro di questo canto nel concreto non c'era. Allora perché Maria dice così? Perché questa sera noi dobbiamo lasciarci raggiungere dalla parola di Dio che ci dice: io voglio consolarvi, io voglio aprire i vostri occhi alla speranza, perché si rivelerà la gloria del Signore? Perché Maria, così come Antonio Abate ha sperato fortemente nelle promesse di Dio, ha avuto uno sguardo capace di cogliere questa speranza in atto in una storia controversa, segnata da mille contraddizioni, ma che comunque componeva un disegno di salvezza. Ecco, anche noi in questo tempo, mentre sperimentiamo quello che stiamo vivendo, il Covid, la crisi, ricordiamoci che il Signore sta tracciando un disegno di salvezza molto grande per noi, che non riusciamo subito a comprendere. Una storia molto bella che si associa al Magnificat è quella di una giovane studente universitaria, poi ecco testimone di una grande fede, Benedetta Bianchi Porro. Dal suo letto di morte, morta nel 1964 e nata nel 1936, nel suo letto di morte, giovane 32enne, accanto a lei la mamma che si chiedeva perché. Perché la malattia di questa figlia? Perché la sofferenza di questa figlia? Non si dava pace. E Benedetta Bianchi Porro, qualche giorno prima di morire, chiese alla madre di pregare con lei. Le chiese di avvicinarsi al suo letto, di prenderle la sua mano e di pregare con lei proprio il Magnificat. La madre non riusciva, disse alla figlia: non posso, come posso dire al Signore l'anima mia magnifica, l'anima mia magnifica. Benedetta iniziò a piangere e quelle lacrime convinsero la madre a dire al Signore: ecco, magnifica, perché evidentemente aveva capito la madre che lo sguardo di Benedetta era uno sguardo lungimirante, uno sguardo capace di cogliere tra le pieghe avverse della sua storia e della sua condizione un disegno di salvezza. Ecco, Sant'Antonio possa aiutarci in questo cammino, in questo novenario, ad affinare davvero il nostro sguardo, a saper riconoscere nelle situazioni più contraddittorie della nostra vita comunque e sempre un disegno di salvezza. Ma per fare questo, così come ha fatto lui, abbiamo bisogno di lasciare. Ecco, se c'è, a proposito di uno dei verbi del sinodo, che è il verbo ad esempio ascoltare, se c'è un presupposto che dobbiamo abbracciare, che dobbiamo riconoscere, che dobbiamo impegnarci a vivere, a realizzare nella nostra vita, è il verbo lasciare. In che senso lasciare? Lasciare significa innanzitutto cambiare modo di vedere le cose. Abbiamo sentito dalla vita di Antonio, che noi tutti la conosciamo, che la sua vita iniziò proprio lasciando quei beni che i suoi genitori gli avevano dato, gli avevano consegnato, dei beni, parte di quei beni poi furono impiegati per il mantenimento della sorella più piccola. Aveva poco più di 18-20 anni quando iniziò questo percorso, quando iniziò a lasciare le cose che aveva, da un punto di vista anche materiale, concreto, letterale. Ma a noi il Signore ci chiede di lasciare nella nostra condizione, non da un punto di vista solo e sempre materiale, ma innanzitutto dal modo con cui noi ci rapportiamo, ci relazioniamo. Questa parola in questi anni è stata una parola abbastanza usata. Ci relazioniamo agli altri, alle cose, a noi stessi. Se vogliamo iniziare questo cammino sinodale, se vogliamo iniziare questo percorso a cui ci sta anche aiutando, ci sta conducendo Sant'Antonio Abate, ecco, dobbiamo imparare a lasciare le nostre precomprensioni, a lasciare le nostre talvolta false sicurezze, a lasciare i nostri giudizi, a lasciare le nostre assolutizzazioni. Una cosa che io ho imparato da questo tempo, così incerto, così strano, è quello di non assolutizzare i progetti, di non assolutizzare i programmi. Ahimè, bisogna programmare, certo, bisogna progettare, ma non bisogna assolutizzare i progetti e i programmi. La contingenza ce lo sta insegnando. Ogni giorno, ecco, ci sono sempre questi cambiamenti, questi stravolgimenti. Allora, per lasciare, dobbiamo intendere anche proprio questo. Dobbiamo intendere lo stile di chi desidera davvero relativizzare tutto ai piani di Dio, così come ha fatto Antonio. Antonio, dicevo, ha lasciato materialmente i suoi beni. Li ha lasciati perché li ha venduti e il ricavato lo ha donato ai poveri. Ma nella nostra vita, oggi, cosa ancora dobbiamo lasciare per poter seguire veramente, autenticamente Cristo Gesù? Che cosa dobbiamo lasciare per poter vivere, realizzare nella nostra comunità, nelle nostre famiglie, nei nostri gruppi, questo stile di cammino insieme, lo stile sinodale? Che cosa dobbiamo lasciare che apparentemente forse ci può in qualche modo sollecitare ad una vita tranquilla, comoda, ma che in realtà insidia, nasconde un'altra vita che non è quella che ci chiede Cristo? Antonio aveva tutte le comodità del suo tempo, del suo modo, cioè voleva e poteva fare tranquillamente, poteva assecondare quello che era stato anche il suo ambiente familiare. Aveva una famiglia, aveva, poi mamma e papà sono morti mentre lui era giovane, appunto, ma aveva certamente tante comodità, una vita tranquilla. La sua era questa, eppure quella parola che lo raggiunge, l'incontro con Cristo, lo scomoda, lo tira fuori da quella vita tranquilla. Quando Cristo ti raggiunge, quando lo incontri, ti scomoda, non ti fa prendere le scorciatoie, non ti fa prendere le comodità, non ti fa prendere quelle condizioni di apparente sicurezza, di vantaggio, di privilegio. L'altro ieri abbiamo celebrato la solennità dell'Epifania, della manifestazione di Cristo. Quel battesimo si inserisce in questo ciclo di Epifania, di manifestazione di Cristo come il Dio, il Signore dell'universo. E mi era piaciuta una domanda da cui ho voluto prendere spunto per la mia riflessione proprio sull'omelia dell'Epifania. Una domanda di un giovane che qualche giorno prima mi aveva fatto mentre facevamo un piccolo momento di spiritualità in montagna. Questo giovane mi chiede: ma perché Dio si è incarnato nel popolo di Israele e non in un altro popolo? E l'altro ieri l'Epifania ha dato la risposta a questa domanda, proprio perché nell'Epifania si mette in evidenza l'universalità della salvezza di Dio. Allora, Dio si è incarnato in Israele, si è incarnato in quel popolo preciso, perché Israele pensava di essere l'unico popolo, di essere il popolo privilegiato, il prescelto, il prediletto, di essere il popolo esclusivo e forse anche escludente. Stiamo bene attenti quando entriamo in questa logica, nella logica di essere i migliori, gli unici, i prescelti, i privilegiati. Dio nell'Epifania invece manifesta tutt'altro, manifesta che per lui ogni uomo è privilegiato, ogni uomo è prediletto, ogni uomo ha un posto speciale. Ecco allora verso dove dobbiamo incamminarci, verso dove in qualche modo Sant'Antonio vuole condurci, a fare un'esperienza, ecco, di comunione, di comunità, fare un'esperienza con Lui di cammino, guidati da quella parola che ha guidato la sua vita, da quella parola che si è incarnata nella sua esistenza, che lo ha scomodato, che gli ha dato a Lui davvero un percorso difficile, ma in quel percorso Antonio è stato capace di cogliere il disegno della salvezza. È stato capace Antonio di realizzare la sua vita all'insegna della perfezione. Bisogna lasciarsi allora scomodare dalla parola di Dio. Bellissime quelle parole che quel professore morto sotto le macerie a Ravanusa aveva rivolto ai suoi giovani: mordete la vita, mettetevi in gioco, datevi da fare, smuovetevi. In fondo lo direbbe a noi oggi anche il nostro grande Antonio. Antonio direbbe proprio così. Antonio darebbe questo consiglio, lui che si era ritirato nel deserto, nella solitudine del deserto, nella Tebaide, lui che aveva scelto una strada che a noi forse, ecco, magari ad un primo giudizio ci sembra una strada comoda, ma non lo era senz'altro. Beh, tanto dice, non aveva pensieri. Non è così, non è stata così la vita di Antonio, la conosciamo bene. Ecco, Antonio ci invita a darci una mossa, ci invita ad essere uomini e donne capaci di lasciare ciò che ci tiene imbrigliati nell'indifferenza, nell'isolamento, non in quell'isolamento che ahimè oggi siamo costretti a vivere, ma nell'isolamento che dice chiusura, nell'isolamento che dice, ecco, l'allontanarsi da un punto di vista anche di interessi, dell'interesse nei confronti dell'altro, di ciò che ti circonda, del contesto in cui vivi. Mordete la vita, mettetevi in gioco. I patriarchi lasciano, Abramo lascia, Mosè lascia. Nella Sacra Scrittura i grandi uomini che vengono chiamati a realizzare un progetto, una vocazione, un disegno, lasciano qualcosa di caro, di importante, di prezioso, ma ritrovano tutto ciò moltiplicato per 100, direbbe Gesù. Perché non ritrovano solo fisicamente, ma ritrovano delle relazioni nuove con le cose che hanno lasciato, secondo il loro schema mentale, secondo il loro modo di comprenderle. Le ritrovano davvero nella loro più profonda autenticità e verità, perché le ritrovano relazionate e relativizzate a Dio. Sant'Antonio questo vuole fare con noi. Ci vuole far tornare a casa stasera, ci vuole aiutare a guardare con occhi nuovi la nostra famiglia, i nostri affetti più cari, a lasciare quello sguardo che probabilmente avevamo prima di possesso, di esclusività, che avevamo prima di probabilmente indifferenza, e a riprendere con uno sguardo nuovo, a riavere con uno sguardo nuovo e quindi con uno sguardo che ti fa cogliere la verità delle cose che ti circondano, quella verità che emana dal volto di Cristo, perché tu possa sperimentare qui ed ora la speranza del Signore, la salvezza di Dio, che è concretezza, che è carne, diceva Tertulliano, caro cardo salutis, cioè il cuore della salvezza è la carne, è tutto ciò che viviamo, è la nostra storia. Sia lodato Gesù Cristo.